chiediamo alla Madre di Dio che venga in nostro aiuto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre di Dio, prega per noi. Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Prego, signor Diacono, a voi l'esposizione.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. In questo brano del Vangelo Giovanni veramente ci fa assaporare uno sprazzo di paradiso e ci porta molto in alto, avendo egli contemplato il mistero di Cristo nello Spirito Santo, sia nel tempo che nell'eternità. Le verità che sono contenute in questo brano sono veramente elevatissime. Così io vorrei richiamare la sua attenzione su due termini che diciamo, mi hanno colpito all'interno della lettura. Uno è il termine verbo, la seconda persona della Trinità, il Figlio. Nell'eternità è chiamato verbo, parola. Ora sappiamo nella nostra lingua italiana che la parola verbo indica un'azione. E allora questo mi dà l'immagine di questo nostro Dio che è santo, onnipotente e creatore, ma per agire, per dare la vita all'uomo ha bisogno della parola, ecco, del Figlio che si fa parola. L'altro termine sul quale mi sono soffermato è rivelare. Ecco, proprio chiude il brano questo pezzetto dice Dio, nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Quindi il figlio, il verbo, la parola rivela il Padre. Allora il Padre noi non possiamo ricercarlo, non possiamo pensarlo, intuirlo, immaginarlo. Egli va solo accolto come rivelazione. Ma per fare questo occorre la grande fede. Allora, su questo vi chiedo di illuminarci, ecco, di illuminare la nostra mente su queste riflessioni.
Chi è Giovanni prima di tutto? È l'apostolo che Gesù amava. È l'apostolo che conosceva il cuore di Cristo. È l'apostolo che è pieno di Spirito Santo. È l'apostolo che riceve una rivelazione da Gesù stesso, l'Apocalisse. È un libro tutto rivelato sul Cristo Gesù. Allora Giovanni vede il prima del tempo, in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Lo vede nell'atto della creazione, tutto è stato fatto per mezzo di lui. Lo vede nell'atto dell'incarnazione e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Lo vede nell'atto della salvezza. Da lui riceviamo grazia su grazia perché lui è la grazia e la verità. Lo vediamo nell'atto della rivelazione. Lui solo conosce il Padre e lui solo lo può rivelare. E poi basta così. Lo vede dopo il tempo. E il tempo è l'eternità. Dopo il tempo, però anche dopo il tempo e dopo la sua gloriosa ascensione al cielo. E chi è Cristo oggi? È colui che ha in mano il libro della vita, il libro della storia. Gesù è il vero Figlio dell'uomo, che riceve dal Padre ogni potere e una gloria eterna, per cui nulla il Padre fa senza di Cristo, nulla da noi sale al Padre se non per mezzo di Cristo. Lui è quella scala attraverso cui il Padre discende sulla terra e la terra sale al cielo. Lui è il creatore di ogni uomo. Di ogni uomo è il Salvatore, di ogni uomo è il Redentore, perché ogni uomo è figlio di Adamo e quindi nasce nella colpa antica e ha bisogno di redenzione. Gesù invece è il Verbo che si fa carne, dal seno purissimo della Vergine Maria. Ora tutte queste verità vanno oggi rimesse sul candelabro. Perché noi stiamo riducendo Cristo a che cosa? A un nulla. Quindi rimettiamo Cristo sul candelabro e poi pensiamo ad altre cose. Salvo, dite voi adesso.
Monsignore, io riflettevo che in questo brano emerge ancora una volta come Dio tratti l'uomo da uomo. Nella Sapienza c'è un passo che adesso non ricordo precisamente, dove si elencano le qualità che Dio dona all'uomo, tutti i sensi che Dio dona all'uomo. E in effetti in questo brano mi sembra di rileggere un po' una riscrittura di quello che accadde nell'Eden, quando ad Adamo Dio dona Eva prendendolo dalla sua carne. E Adamo dice: questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Effettivamente con Cristo che si incarna, l'uomo viene trattato che meglio non si può, perché vede attraverso appunto la figura di Cristo allora e attraverso la figura del cristiano adesso, oggi dovrebbe vederlo, dare gloria a Dio per la grazia e la verità. E questo, secondo me, è un qualcosa su cui non riflettiamo abbastanza e non permettiamo, noi cristiani, a Cristo di incarnarsi in noi e di vivere per manifestare questa gloria del Padre.
Quindi cerchiamo di capire, il Verbo si fa carne, cioè assume la nostra carne, la fa sua, assumendolo una carne personale, assume tutta la carne dell'umanità per redimerla, per riportarla a Dio, perché da Dio era fuggita l'umanità. Però vede, la differenza tra la creazione e l'incarnazione qual è? La creazione è avvenuta senza il tuo concorso. L'incarnazione è venuta con il sì della Vergine Maria, quindi la Vergine Maria ha dato il suo sì, e la redenzione avviene attraverso la tua accoglienza. Se tu non accogli Cristo, tu rendi vano il progetto di Dio su di te, per cui occorre la tua volontà. Ecco, Cristo viene predicato come tuo Salvatore e tuo Redentore, tu lo accogli, vivi la sua parola, sarai salvato. Non lo accogli, non vivi la sua parola, ecco, sei espulso dalla salvezza. Perché? Ti è stato predicato il Salvatore e tu l'hai rifiutato. Infatti, così dice il prologo: a quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, i quali né da carne, né da sangue, né da volere di uomo sono stati generati, ma da Dio sono stati generati. Poi ecco, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi chi è il Verbo per noi? È il Salvatore, è il Redentore, è il datore a noi della grazia e della verità, però è necessario che tu lo accolga, che tu, ecco, lo faccia tua vita, lasci che lui vive in te. Questo è il mistero che noi dobbiamo contemplare questa sera. Sentiamo Alessandra che ci dice.
Sì, io avrei bisogno di una luce su cos'è esattamente la luce di cui si parla nel prologo e perché è sinonimo di vita? E perché la vita è la luce degli uomini?
Perché è la luce? Dio è luce eterna. Dio è luce eterna. Dio è vita eterna. Il Verbo viene per darti la vita eterna che è Dio e la luce eterna che è Dio. La luce eterna si oppone alle tenebre. Le tenebre cosa fanno? Ti rendono cieca, tu non vedi nulla. Mentre Dio ti dona la sua luce per vedere Lui. Non solamente per vedere Lui, per vedere te stessa e per vedere tutto il creato, l'uomo compreso. Per cui se tu sei senza la vita e la luce di Cristo, tu non vedi Dio, non sai chi è Dio, tu non sai chi è Cristo, non sai chi è, diciamo, chi sei te stessa, non sai chi è l'uomo, non sai chi è il creato, non lo sai, perché ti manca questa luce divina che è Dio stesso. È come se Dio ti desse i suoi occhi per vedere tu Lui, Cristo, lo Spirito Santo, la Vergine Maria, la Chiesa, il cristiano, l'uomo, il creato, il tempo e l'eternità. Comprendi che significa la luce? Gesù cosa diceva? Io sono la luce del mondo. Chi crede in me avrà la luce della vita. Chi non crede rimane nelle tenebre. Perché l'uomo oggi non sa chi è l'uomo? Perché gli manca questa luce eterna, questi occhi di Dio, occhi dello Spirito Santo, per vedere tutta la realtà. Se noi siamo senza occhi non possiamo vedere. Se siamo senza la luce di Cristo non possiamo vedere. Oggi sappiamo noi che cos'è la Chiesa? Sappiamo noi che cos'è un sacramento? Sappiamo noi che cos'è l'eternità? Sappiamo noi che cos'è la misericordia? Sappiamo Sappiamo noi che cos'è la giustizia? Sappiamo noi chi è Dio, non lo sappiamo. E quindi parliamo per immaginazione, per sentito dire, ma non parliamo perché vediamo. Se Dio non lo vede, non puoi dire che è Dio. Mentre con gli occhi di Dio, con la luce di Dio che Cristo ti dona, tu puoi vedere. Ecco perché per noi è necessario Cristo. È necessario più della nostra stessa anima, del nostro stesso corpo, del nostro stesso spirito, perché Lui ci dona la verità a noi e ci dona la verità degli altri, di tutto ciò che esiste. Noi oggi non abbiamo la verità, abbiamo le tenebre. E quindi vediamo dalle tenebre e non dalla luce. Michele, voi che dite questa sera?
Io facevo questa riflessione, no? In cui avete detto che Gesù è il vero figlio dell'uomo e riceve tutto dal Padre. Vorrei fare un ragionamento materialista, per usare un po' di logica, no? Che sembra che tutto sia, come dire, esterno alla nostra vita, invece non è così. No, abbiamo una certezza, Gesù è esistito. Questo c'è, e certo, non lo nega nessuno. Quello che si nega è la sua divinità. Secondo me, negare la divinità di Gesù è negare l'esistenza di Dio. E se neghiamo l'esistenza di Dio, neghiamo la nostra stessa esistenza, perché noi esistiamo. E su questo voglio dire, nessuno può dire diversamente, ma non possiamo certo venire dal nulla. Quindi esiste anche il nostro creatore, c'è poco da fare. Cioè, proprio facendo un ragionamento da materialista, io riesco comunque ad arrivare a questa certezza. Ma perché allora questo principio viene così tanto combattuto oggi da arrivare a rinnegare le proprie stesse origini?
Perché vedi, tu hai un poco di sapienza che ti viene da Cristo a motivo della tua fede. Il tuo non è un ragionamento umano, è un ragionamento di sapienza. E ogni sapienza viene da Dio. Poiché tu credi, un poco di sapienza ce l'hai. E quindi riesci a fare questo ragionamento logico. E tu pensi sia naturale, non è naturale, è sapienziale, diviene dallo Spirito Santo che è in te. Se io rinnego Cristo, divento cieco. E diventando cieco, la mia mente non funziona più. Diventa di bronzo. Il mio spirito diventa di rame. E quindi non riesco neanche a pensare le cose. A causa di questo oscuramento. Ricordate quello che dice San Paolo nel Teleromani. Soffocano la verità nell'ingiustizia, la soffocano. Per cui la verità è soffocata. Quindi tu non puoi parlare se non sei nello Spirito Santo. Anche il ragionamento più semplice che tu fai deve essere luce che ti viene dallo Spirito Santo. Questa è la verità che viene dalla Scrittura. Se io mi separo da Cristo, mi separo da Dio, rifiuto Cristo e rifiuto Dio, mi viene ritirata la sapienza, l'intelligenza. E quindi ragiono, no, affermo, dico, ma non ragiono. Perché il ragionamento è un frutto della sapienza, è un frutto della scienza di Dio. È un dono del Signore. E se io rifiuto il Signore, non ho più la possibilità di ragionare, che l'ho rifiutato il Signore, perché Lui mi dona questi doni. Il ragionamento, il discernimento, è un dono di Dio. Gesù, come viene sulla nostra terra? Con la potenza dello Spirito Santo. Togli lo Spirito Santo da Cristo, Cristo non può fare nulla. Perché avrebbe un'umanità incapace di fare le cose, mentre il Padre, la colma di Spirito Santo, senza misura, e lui può fare le opere di Dio, può fare molto bene, perché è pieno di Spirito Santo. Prego, Ornella.
Stavo riflettendo su una cosa. Allora, lei ha detto che oggi il mondo è senza luce, nelle tenebre. In effetti, Cristo è rinnegato, anzi è attaccato, il Vangelo è attaccato, la Chiesa è attaccata. E ricordavo anche la chiusura della catechesi di settimana scorsa, in cui lei ci diceva che oggi non si dice più neanche che nasce un bambino e che è compito del cristiano rivelare chi è nato. Però mi chiedo, poiché oggi c'è questo attacco nei confronti di Cristo e del Vangelo, c'è un attacco anche nei confronti del cristiano? E calzava a pennello anche una riflessione che ho letto oggi, dove si parlava di Vangelo accomodato, e si diceva che chi vuole salire sul palcoscenico del mondo dovrebbe accomodare il Vangelo e quindi in automatico rinnegare Cristo. Come si fa a promuovere Cristo e il suo Vangelo? Se l'unica via oggi sembra la difesa anche a costo della propria vita, la difesa del Vangelo.
Il Vangelo è sempre così, non è oggi. La Chiesa agli inizi, non so quanto mila martiri ha avuto, no? Non so se 30.000 martiri nei primi tempi della Chiesa. Comprendono? 30.000 nei primi tempi della Chiesa. Che significa questo? Che il Vangelo è sempre odiato dal mondo. Che il Vangelo è affidato alla nostra fede. Se noi crediamo, lo viviamo, lo diffondiamo. Se non crediamo, anche noi lo nascondiamo. Però un cristiano non può dirsi cristiano senza il Vangelo. Perché Cristo e il Vangelo sono una cosa sola. Lui è il Vangelo. La sua vita è il nostro Vangelo. E noi diventiamo Vangelo divenendo sua vita. Divenendo sua vita, noi annunciamo il Vangelo, lo manifestiamo. Perché non basta annunciare. I verbi sono tre: annunciare, manifestare, creare. Il regno di Dio, vedi, si annuncia, si manifesta con la tua vita, lo crei con la tua opera, lo crei. E qui tu devi creare il regno di Dio. Lo deve realizzare in te il regno di Dio, lo deve annunciare il regno di Dio. Allora sì che tu sei, ecco, cristiana, perché fai l'opera di Cristo senza alcuna differenza. Perché lui ti ha dato il suo Santo Spirito, perché tu porti a compimento la sua missione. Sentiamo Don Petitto che ci dice questa sera.
Mi avete suggerito una domanda perché mi è venuto un dubbio con questa vostra ultima affermazione. E vi chiedo, poiché, non poiché, voi avete, detto che Giovanni, che è illuminato dallo Spirito, che conosce il cuore di Cristo, ci presenta Gesù come egli veramente è, unico Salvatore, unico Creatore, unico Redentore per ogni uomo. E allora vi chiedo, il nostro errore è pensiamo che Gesù è solo nostro, dei cristiani, mentre il vero Dio è per ogni uomo. E vi chiedo, questo errore è dovuto da una fede sconclusionata che abbiamo noi nel nostro Dio?
Vedi, noi abbiamo una fede senza scrittura e senza scrittura puoi dire ciò che vuoi. Come inizia il Vangelo questa sera? Tutto fu fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto. Ora tu puoi pensare che ci sia un solo uomo che si sia fatto da sé. Ora, se lui ha fatto ogni cosa, noi siamo sua opera. Questa è la prima verità che emerge da questo Vangelo. Noi siamo opera sua. Poi, poiché veniamo, diciamo, dal peccato nelle origini, noi siamo tutti, diciamo, senza Dio, perché abbiamo perso la sua grazia. Lui per chi viene? Per redimere l'uomo. E quindi l'uomo che è stato fatto da lui o per lui, viene redento da lui, per lui. Queste due verità sono il cardine della nostra fede. Noi togliamo queste due verità dalla nostra fede. La nostra fede diventa che cosa? Una parola e basta. È chiaro? Questo è il problema. Ora, se noi parliamo dal Vangelo, la verità è chiara. Se parliamo dal nostro cuore, tutto è oscuro. Ecco perché ti dicevo che il Vangelo va predicato, va realizzato, va mostrato, va creato nel cuore. E qui entra in gioco la fede dell'uomo, perché Cristo c'è. Però tu hai letto mai il profeta Osea? Nel primo capitolo, mi sembra sia il versetto 11, cosa dice il Signore al suo popolo? Io sono Dio, ma non per voi. Voi mi avete rifiutato, però io sono Dio. Cristo è sempre Cristo, che tu l'accolga o non l'accolga, rimane sempre Lui. È sempre Lui il Signore, sempre Lui il Creatore, sempre Lui il Redentore, sempre Lui il Giudice dei vivi e dei morti, sempre colui che ha in mano la chiave della storia, il libro dei sette sigilli. Per cui tu o credi o non credi, Lui è. Non è che io faccio Cristo, è Cristo che fa me. Noi abbiamo invece la convinzione che se non crediamo, Cristo non esiste più. Cristo è e basta. Tu puoi dire io non mi interesso di lui, no, non credi in lui, però lui domani, quando ti presenterà al suo cospetto, gli dovrai rendere conto anche della tua non fede. Comprendi? Cristo è. Basta. In principio era il Verbo quando tu non esistevi. Quando tu muori o io muoio, lui è lì e noi lo vedremo faccia a faccia così come egli è e vedremo la sua bellezza, vedremo la sua gloria. Che io creda o non creda, lui è il mio giudice. Che io creda o non creda, solo lui è il mio salvatore. Che io creda o non creda, solo lui è il mio redentore. Solo lui è la mia vita eterna e solo lui è la mia luce. Poi, se non credo, mi accorgo che la mia vita non funziona. Però, per accorgermi che la mia vita non funziona, occorre la sapienza di Dio. Non ce l'ho e penso che tutto funziona. È chiaro? Padova, dite.
Monsignore, pensavo a Cristo come mediatore universale, no? Nelle battute finali di questo Vangelo si dice che nessuno ha mai visto Dio, solo il Figlio lo può rivelare. Ma subito prima si dice anche che se la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Quindi chi non ha Cristo, chi rifiuta Cristo, non ha neanche grazia e verità, e anche se può, diciamo, pretendere di vivere una legge lo fa appunto senza verità e senza la grazia che gli consente di vivere
Sono
come
un po'
deve.
già attentoni, attentoni, comprendono? È come che brancola nelle tenebre, chiaro? Questa è la verità nostra. Cristo è la luce degli uomini, è la luce. Senza Cristo, io sono senza luce, sono avvolto dalle tenebre. E queste tenebre fin dove giungono? Fino a crocifiggere il Figlio di Dio, pensa. Il tuo Creatore, il tuo Signore, dalle nostre tenebre viene crocifisso. Ti dice poco questo? Quante sono grandi le tenebre? Che la creatura crocifigge il suo Creatore. Bisognerebbe pensare su queste cose, no? Dite Alessandra.
È proprio quello che sta dicendo lei adesso, cioè l'opera, la creatura non riconosce il suo artefice. E per cui le tenebre sono la creazione immensa che il no a Dio, che l'uomo ha fatto, cioè le tenebre sono opera dell'uomo che dice di no a Dio.
La ribellione ti porta nelle tenebre, tu perdi la luce della vita ed entri in questo mondo di tenebre. Oggi, per esempio, dov'è la tenebra nostra? Non sappiamo più né cos'è il bene né cos'è il male. Il male lo dichiariamo bene, il bene male. Osservo tutte le leggi che stanno uscendo dai nostri legislatori. Che leggi sono? Sono tutte leggi dove l'uomo non è conosciuto, non si sa neanche chi è un uomo, chiaro? Questo non è tenebra, scusa. Questo è tenebra, perché tu non sai neanche più che cos'è l'uomo, non lo sai più. Senza la luce di Cristo perdi il significato anche della tua umanità, non sai chi tu sei, te l'ho detto prima, noi non sappiamo chi siamo perché non abbiamo la luce di Cristo. E te lo ripeto, la luce di Cristo rivela, ti fa vedere chi è Dio secondo verità, chi è Cristo secondo verità, chi è lo Spirito Santo secondo verità, chi è la Vergine Maria secondo verità, chi è l'uomo secondo verità, cos'è il creato secondo verità, cos'è il tempo e cos'è l'eternità, ma anche cos'è la misericordia e cos'è la giustizia in Dio, no? Senza la luce di Cristo, tu che cosa fai? Confondi tutto. Questo è le tenebre, questa confusione mentale dove tu, Dio, lo tratti neanche come una creatura, te lo pensi e te lo immagini come tu vuoi, e quel vitello fuso che tu ti fai di pensieri tuoi. Sentiamo chi vuol parlare. Dite Michele.
Cogliere Gesù ci fa diventare figli di Dio, ma poi per separarsi dalla parola basta veramente poco, anche una disattenzione, un evento avverso che magari siamo stati noi stessi a provocare. E in genere a questo punto si entra in un circolo vizioso dal quale diventa sempre più difficile uscire. Come si fa? Come fa la persona che ha perso la parola di Dio a ritrovare questa luce di Cristo di cui state parlando e tornare nuovamente alla verità?
Ha bisogno di un aiuto esterno, ha bisogno di colui che viene e ti parla di Cristo, te lo annuncia nuovamente. Perché se nessuno ti annuncia Cristo, tu rischi la perdizione. Vedi, quando i figli di Dio perdevano la luce, il Signore cosa faceva? Mandava i suoi profeti a ricordare la parola, ricordare l'alleanza, ricordare gli impegni, a chiamarle sulla via della santità. Per il cristiano deve essere luce del mondo, luce dei suoi fratelli anche, che hanno sbarrito la via della fede. Perché Gesù viene? Perché abbiamo sbarrito la via della verità. Per questo viene. Non conosciamo più la grazia. Lui per questo viene, per questo il Padre l'ha mandato. Per far ritornare l'uomo nella sua verità, che ha smarrito, che ha perduto, anzi, in una verità ancora più grande. E quello che ha fatto Cristo, dobbiamo farlo pure noi, verso i nostri fratelli. Aiutarli perché ritornano, o aiutarli perché conoscono Cristo. Come termine di Vangelo? Con l'invio missionario. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Insegnate quello che io vi ho comandato, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa è l'evangelizzazione, aiutare i nostri fratelli a tornare sulla retta via. Chi l'aveva e l'ha persa a ricominciare. Chi non l'aveva e non l'ha persa a iniziare. Dite salve.
Signore, con riguardo alla necessità diciamo, di tutti noi e dei nostri fratelli di ritrovare la retta via, io ho davanti questa visione molto bella dell'Evangelista Giovanni che parla di Cristo nella pienezza più grande, parte dall'eternità, attraversa la storia e va oltre la storia con l'Apocalisse. E dentro di me c'è anche l'immagine di Giovanni alla croce con la Vergine Maria. Figlio, ecco tua madre. Quanto conta per un cristiano accogliere la madre per poter ricevere il dono della sapienza e tutti gli altri doni dal cielo?
Non per riceverli, questi li ricevi nei sacramenti. I doni li ricevi nei sacramenti. La Vergine Maria ti deve aiutare a rimanere sempre nel vero Cristo. Quando la tentazione ti fa camminare verso un Cristo diverso, lei ti dice: vedi che questo non è il figlio mio. Questo non è il figlio mio. Chiaro, poi cosa dice la Vergine Maria? Questo Cristo che voi cercate di predicare non è il figlio mio. Tornate al mio vero figlio, che è quello che io vi indicherò. Allora noi ci aggrappiamo alla Vergine Maria e la Vergine Maria ecco, ci dona il vero figlio, sempre. Infatti, chi ama la Vergine Maria non si perde mai. Ornella.
Signore, Cristo è la luce, Cristo è il Signore della storia e ha in mano le chiavi della storia. Se noi davvero credessimo in Cristo luce, in Cristo Signore della storia, ad esempio, come leggeremmo la pandemia che ormai da 2 anni sta affliggendo l'intero mondo? Perché io vedo che la si considera, la si osserva solo dal punto di vista umano, Dio proprio è scomparso e quindi si fa ricorso solo alla scienza e non so, non capisco come il mondo pensa di poterla superare e che significato dà alla pandemia in sé.
Vedi, i profeti cosa dicono? I profeti. Andiamo nei profeti antichi, no? Quando c'era qualche disastro, o provocato dall'uomo, o provocato dalla natura, i profeti cosa dicevano? Convertitevi, convertitevi, tornate a me e io vi libererò dal vostro male. Vi prenderò cura della vostra vita, non però attraverso una preghiera, chiaro, ma attraverso una reale conversione, cioè attraverso il nostro ritorno nella purezza della parola del Signore. Tu ritorni nella mia parola e io ti custodirò, ti proteggerò, ti difenderò. E quindi, vedi, nei profeti c'è questo invito potente alla conversione. Alla conversione. Noi come iniziamo la Quaresima? Il mercoledì delle ceneri. Con la lettura del profeta Gioele. E cosa dice il profeta Gioele? Noi leggiamo solamente un passetto del profeta Gioele, lo leggiamo in prima e quindi non sappiamo perché il profeta Gioele dice quelle cose. Però c'era una calamità triste dove nella campagna non c'era più neanche un filo d'erba. E allora cosa dice il profeta? Convertitevi, convocate un'assemblea sacra, chiedete perdono, intercedete nei presbiteri, caro, che vi invitano alla penitenza, che è conversione, tornate nella mia parola e io vi libererò. Questa è la missione dei profeti. Non la preghiera però, solamente. Una preghiera condizionata dalla conversione. Tu ti converti, ritorna a me, mi adori come tuo Dio, obbedisci alla mia parola, e io farò quello che ti ho promesso, ti benedirò e ti libererò. Questo annunciavano i profeti. Dimmi, Don Francesco.
Noi accogliamo il Signore obbedendo alla sua parola. Ecco, ma l'obbedienza implica una sottomissione alla parola di Dio. Ecco, su cosa basare la sottomissione al comando di Dio? Sulla fede, sull'amore?
No, su un principio di verità, lui è il tuo Signore, basta. Lui ti ha creato e ti ha detto cosa fare e cosa non fare. Lui che ti ha creato. Cioè noi non siamo alla pari con Dio. Lui è il mio creatore, è il mio Signore, è la mia vita. E lui mi ha detto, vuoi la vita? La vuoi la vita? Se la vuoi devi camminare nella mia parola, se la vuoi. Se vuoi la morte, cammina dove tu vuoi. Dio ti rispetta come uomo. Però lui ti dice, vuoi la mia vita? Devi credere, vuoi la verità? Devo obbedire. Vuoi la grazia? Devo obbedire. Vuoi il paradiso? Devi camminare nel mio Vangelo. Non lo vuoi? Te la vedi tu. Come termina l'Apocalisse? Il malvagio continua nella sua malvagità. L'empio continua la sua impietà. Però il giusto cammina nella giustizia e il santo santifica ancora. Dio dona a ciascuno secondo le proprie opere. Dio ti promette la vita se tu credi in Lui, se lo ascolti e se lo ami. Questo è il principio. Don Petitto.
È un bel principio che mi suscita un'altra domanda come quesito, come dubbio. Voi questa sera avete citato per riguardo alla conversione nostra, avete e a tutto il modo di agire bene dell'uomo, avete citato i profeti, che erano le persone che prestavano la loro bocca, che davano la loro voce al Dio Padre che parlava. Ora, la fine che hanno fatto i profeti storicamente è stata quella della loro soppressione fisica. Invece, per riguardo al nostro Signore Gesù Cristo, noto che il combattimento è invece sulla dottrina, sulla parola di Cristo, sulla sua essenza. E allora vi chiedo, è perché la tentazione si è affinata in modo tale che oscuri la nostra mente per poter cercare di entrare in questo mistero di amore eterno?
Vedi, cerca di comprendere, dottore, Cristo Gesù, profeta del Dio vivente, è finito sulla croce. Adesso non lo possono più ammazzare perché Cristo risorto non muore più. E allora cosa si ammazza? Cosa si crucifigge oggi? La sua verità, la sua grazia, la sua dottrina, il suo Santo Spirito, il Padre. La Chiesa, tutto ciò che fa riferimento a lui deve essere crocifisso. Questa è la storia. Quindi non è che non si crocifigge, si crocifigge nei suoi frutti, perché lui non si muore. E basta. Lui deve sparire dalla nostra storia. Allora, noi cristiani però, abbiamo una responsabilità perché da noi dipende la sua vita e dipende la sua morte. Da noi dipende tutto, la sua vita e la sua morte. Quindi se noi vogliamo che lui viva, dobbiamo noi credere in lui, manifestare lui, realizzare lui. I tre verbi non ve lo dovete dimenticare. Tu lo devi annunciare, lo devi manifestare in te. Lo deve realizzare negli altri. Sono tre verbi che vanno insieme nella missione evangelizzatrice. Non è dire una parola, io vado a dire una parola di Vangelo. No, questo non serve a niente. Tu devi dire una parola, manifestare quella parola, come si vive, che in te si vive, e poi creare quella parola nei cuori, creare Cristo nei cuori. Questa è l'opera evangelica. Ora, se noi questo non lo facciamo, noi cosa facciamo? Noi permettiamo che Cristo venga crocifisso nella sua Chiesa, nei suoi ministri, nella sua grazia, nella sua verità. Questo Questo è il mistero. Ed è un mistero grande questo, sai, non è piccolo, perché anche oggi Cristo si vuole che crocifisso. Chiaro? Dite Alessandra.
No, semplicemente la voglio ringraziare per questa catechesi e mi chiedo però, alla fine, Cristo ha assunto la nostra umanità per redimerla e è cambiata la Trinità in sé con questa operazione.
Bene, ti è Padre, Figlio e noi diciamo Spirito Santo. Dopo l'incarnazione, Dio è Padre, Figlio incarnato in eterno, no? E Spirito Santo. E il Figlio ha assunto l'umanità non per un momento, per l'eternità. Per cui fino nei secoli dei secoli, che non finiscono mai, sono eterni. Lui è sempre il nostro Dio incarnato, è sempre il nostro Dio il Salvatore, è sempre il nostro Dio il Redentore ed è sempre il nostro Dio il Creatore, sempre in eterno. È il nostro Dio giudice dei vivi e dei morti, è il nostro Dio che ci accoglie nella sua tenda, caro nel suo cuore, perché tu sai che il paradiso secondo Giovanni, che cos'è? È abitare tu nel seno di Cristo. E nel seno del Padre, avvolte dallo Spirito Santo. Questo è il paradiso. Caro, come Cristo è nel seno del Padre, tu sei poi nel seno di Cristo che è la Tempio, nel seno del Padre che è Tempio con Lui, avvolte dallo Spirito Santo. Tutto qui è il paradiso, vedete? È bello così il paradiso, eh? Noi siamo usciti da Dio per creazione, entriamo in Dio per redenzione, per salvezza. Poiché l'ora è finita, auguriamo un buon anno a tutti e ringraziamo la Vergine Maria perché ci ha aiutato a fare questa catechesi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre di Dio, prega per noi. Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.